Le 9.39, martedì 18 febbraio 2020, l'ultima parte di Toto Cambia. Siamo anche in diretta Facebook. Nei nostri studi è venuto a trovarci Leonardo Bassilichi, il presidente della Camera di Commercio di Firenze. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E bentrovato, sono 250 anni di Camera di Commercio, mica pochi, davvero una storia antica. E la Camera di Commercio, come racconteremo questa mattina, è una di quelle istituzioni che sembrano legate ad un altro tempo e invece non sono mai state, non abbiamo mai avuto così bisogno probabilmente di una cosa del genere. Però di questo parliamo tra un minuto.
Benissimo.
Partiamo dalla storia.
Innanzitutto ricordiamo una cosa che è bellissima e questo appuntamento mi aiuta. Firenze non è solo Rinascimento, perché 250 anni fa, ben dopo il Rinascimento, eravamo comunque illuminati. Perché la Camera di Commercio in questo caso, ma non solo, con Pietro Leopoldo ha fatto tantissime cose che hanno aiutato la società civile, l'evoluzione della, pensiamo solo alla pena di morte, no? Tutta una serie di cose che abbiamo eliminato. Magari non si vedono appese, non si vedono lungo le strade, ma bellissime illuminazioni. E la Camera di Commercio è stata una di queste, c'erano le corporazioni che bene o male bloccavano il mercato e grazie a questo sono state, diciamo così, rese il mercato libero e aperto.
È strano, sono disorientato dal fatto che la seconda persona che in pochi minuti, prima era con noi la scrittrice romana ma di origine somala, è come dire un'origine che fa tanto parte della sua identità, Hijaba Shego, che è una scrittrice importante, ha avuto tanti riconoscimenti, che ha scritto un libro che non c'entra niente in Firenze, però ha una piccola parte sulla Firenze dell'Ottocento e ha detto Firenze non è solo Rinascimento. Allora dopo pochi minuti un'altra persona a ricordarcelo, non lo trovo casuale, forse è utile parlarne. Parliamo dell'attualità della Camera di Commercio che in questo momento di sfide globali, per questo dicevo non abbiamo mai avuto tanto bisogno di una cosa del genere. Voi, come dire, a cosa servite? Che senso rintracciate oggi?
Allora, il primo servizio di base è che noi dobbiamo essere a supporto delle imprese in tutto il ciclo di vita. Quindi un'azienda che vuole nascere e non sa come fare deve venire da noi, un'azienda che vuole sviluppare noi siamo a supporto, un'azienda che ha difficoltà noi siamo lì sempre, eh? E quando dico sempre lo dico dai giovani che sono curiosi a capire come realizzare una startup, a chi ha problemi gravi di sovraindebitamento, e ricordo sempre c'è uno sportello riservato in camera perché l'usura è lì dietro l'angolo e noi dobbiamo essere a supporto degli imprenditori. Nel mezzo a questi due c'è un mondo. Ci sono aziende che vogliono andare all'estero, aziende che vogliono crescere, aziende che vogliono conoscere come andare sul digitale, che è obbligatorio e necessario, aziende che vogliono capire come andare oggi l'epoca del sostenibile. Non è solo una questione culturale, è una questione anche di processi e di prodotti. Noi dobbiamo essere a supporto per capire come fare, ma lo dico da chi fa dal piccolo artigiano alla grande industria. Magari la grande industria si sta già organizzando da sola, il piccolo artigiano ha più difficoltà, noi dobbiamo essere lì per loro. E poi abbiamo delle battaglie comuni, perché noi rappresentiamo bene o male sull'area metropolitana 450 aziende che hanno 450.000 dipendenti, che sono quasi metà dei nostri, diciamo, cittadini, e permettetemi che quando facciamo battaglie comuni di infrastrutture lo facciamo per tutti loro.
Di questo ne parleremo tra un po', perché parliamo di aeroporto, ma non solo. Evidentemente lei ci ha raccontato, come dire, della possibilità di usufruire gratuitamente di assistenza legale, mediazioni, arbitrati, consulenze, sportelli notarili, antiusura. Però oltre a queste cose che sono tutte importantissime, forse la cosa più importante è quella di avere un riferimento che è bagaglio di enorme esperienza.
No, infatti io non, quando mi chiedono di raccontare la Camera di Commercio dico no, è difficile, perché siamo tantissimi ingredienti che servono all'impresa, perché ogni impresa in un momento, c'è un dato momento, c'è una data esigenza. Molti di questi servizi vengono utilizzati dai professionisti delle imprese stesse. Io dico noi siamo riferimento, noi ci siamo, quindi ci chiamino chi ha difficoltà, ci chiamino chi è curioso, ci chiamino chi ha interesse, vadano sul sito, facciano tutte le cose che devono fare per conoscere il nostro mondo, che stanno già pagando. Quando noi si dice gratuito, io ricordo sempre che è pagato di già. Cioè,
sì,
per
esatto,
rispetto,
diciamo meglio.
È rispetto, perché noi non diamo niente gratis, e pagano un diritto camerale che è dimezzato. Io sono felicissimo di aver ridotto a metà il costo delle imprese in 4 anni, quindi metà, però quell'altra metà la pagano, che sia poco o tanto, ne usufruiscano e vengano a prendere i nostri servizi cercando quali sono. E noi ci siamo, in questo momento noi dobbiamo dare un riferimento, perché le imprese in questo momento vivono anche rispetto a quest'ultima, purtroppo ahimè, debacle che il virus sta iniziando a portare, o per effetti oggettivi o per effetti soggettivi, sulla nostra economia, noi dobbiamo essere lì per loro.
È molto importante il fatto che, vabbè, questa vicenda è una vicenda contingente, però ci sono delle vicende strutturali che riguardano ad esempio il digitale. Il problema del digitale riguarda il fatto che molte piccole aziende non hanno il tempo, non hanno la testa, non hanno, come dire, è molto complicato reinventarsi in questa direzione. Farlo da solo c'è quello che c'è il figlio bravo che ha studiato informatica ed è fortunato, non può andare così, c'è bisogno di un supporto strutturato, evidentemente.
Guarda, il digitale è necessità. Chi non lo fa non si accorgerà nemmeno che non l'ha fatto, ma avrà difficoltà a sopravvivere. Noi siamo lì e, come prima, gratis, quindi già pagato, li accompagniamo anche nel fare cose che dovrebbero fare loro. Quindi però devono affacciarsi da noi, cioè devono avere quella stimolo di venire da noi e chiedere: vogliamo provare a entrare in questo percorso, che è un percorso che ha l'A, B, C, D, è un percorso elementare e poi diventa più ampio. Ma se non lo fai, e non lo fai, e guardate che non c'è peggio cosa del falegname che non vuole affidare la lama per segare un albero, ci mette molto più tempo di quell'altro e lo affima, anche se sembra, mentre lo sega, dice: io non c'ho tempo per affidare la lama.
Però forse c'è una mentalità diffusa, a parte nuove generazioni che si affacciano, diciamo così, nel mondo del commercio, però in tanti hanno capito che anche nel tema dell'export, ma anche il negozio di guanti vicino Pontevecchio, l'80% è export di quello che fa.
Questo è un dato di fatto.
E lo fa grazie a piattaforme digitali, diciamo.
E non c'è alternativa. Però c'è un fenomeno semplice tra i vari fenomeni per rappresentarlo. L'artigianato ha, in questo momento io leggo due mondi di artigianato che poi insistono sulla stessa parola. Quelli che non riescono a passare la generazione dalla generazione alla generazione, certo, vediamo botteghe che chiudono, artigiani che non riescono ad andare avanti, artigiani che non vogliono assolutamente affrontare il tema del digitale, ma non hanno, dicono: io non ho tempo, io sono in bottega. E le nuove generazioni che stanno tirando fuori attraverso i nuovi strumenti un artigianato completamente, raccontano un artigianato diverso e riescono a fare cose nuove. Ma perché tutte queste energie nuove devono partire da progetti nuovi e non possono andare a creare le condizioni per un passaggio di continuità? Questa è una domanda a cui non so rispondere, però ci sono linfe nuove che utilizzano strumenti e funzionano, e quelli invece che sono ancora restii al cambiamento non riescono, perché non riescono proprio a comprenderlo come fare.
Come molte cose nel nostro paese siamo fermi a metà del guado, forse è il caso della riforma che sta interessando il sistema camerale in qualche modo. Lei che idea si è fatto di questo?
Ma questo io sono veramente allucinato, se mi posso permettere di dire, perché bene o male siamo stati i primi a battagliare perché le camere dovessero essere riformate, quindi costare meno alle imprese, fare gli stessi servizi oppure quello che volevamo. Comunque è un percorso, ecco, non c'è peggio cosa che la politica faccia iniziare e dice: bene, attraversiamo il guado, e poi ti lasciano in mezzo al guado. Nessuno aveva chiesto di farcelo fare quel guado. Ma non ho capito, perché una cosa fatta benino la fai diventare una cosa malino se non finisci il processo. Ecco, noi siamo esattamente nel mezzo, e quindi siamo in una fase che Firenze soffre meno perché ovviamente è una camera dell'area metropolitana, quindi ho meno difficoltà di questa riforma incompiuta, ma nel rispetto di tutti i colleghi d'Italia ci sono camere che sono veramente a metà, che non riescono a erogare il proprio servizio. Sia chiaro, non salvano il mondo, ma averlo o non averle fa cambiare molto a molte imprese.
Per molte, infatti, non c'è dubbio. Dicevamo coronavirus, dicevamo altre sfide, ma per fare soltanto un esempio, l'ultima notizia che compare sui nostri schermi parla dell'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa San Paolo su UbiBanca, che sta infiammando i titoli bancari a Piazza Affari. Questo ci racconta, come dire, di una rivoluzione del sistema bancario italiano clamorosa.
Ma direi che 10 anni fa, se qualcuno avesse messo mai in discussione un proprio credito verso una banca, sarebbe stato preso e messo alla gogna. Oggi le banche sono tra i mercati più complessi, più complicati, più restritti in assoluto, no? Le banche oggi non hanno più risorse, non riescono più a guadagnare e quindi stanno perdendo e basta, per effetto di un prodotto che è: compro denaro, vendo denaro. E gli effetti europei, non sto qui a annoiare nessuno, lo sappiamo, sono totalmente diversi di 10 anni fa. È impensabile quello che è successo, e purtroppo vivremo una stagione di ristrutturazioni, questo è il termine giusto, che impatterà sicuramente su chi ci lavora, ma su tutti noi, perché siamo abituati a vedere le banche come un soggetto che comunque è a supporto dell'economia, indipendentemente da tutto quello che si sente dire, da non danno soldi, non danno soldi, a essere una risorsa che avrà bisogno di supporto dell'economia, perché sarà un problema.
E infatti questo è un problema per le private aziende e per un numero importante, già lo è, ma lo sarà ancora di più, di lavoratori del settore.
Purtroppo io lì sono molto coinvolto, perché comunque ci lavoro insieme e so bene quanto impattano sui dipendenti delle organizzazioni, perché comunque si vive da un mercato comunque onestamente raggiato. Quanti di noi sentivamo sentire vorremmo andare a lavorare figli in banca? Forse tutti, no? Oggi è bene capire che è veramente dangerous, no? Come direbbero gli anglofoni.
È un topos, invece adesso dici no, guarda, vai a fare l'artigiano
che non ti tocca a nessuno se fai un bel lavoro.
I rapporti con Pitti, tema della fortezza da basso, come a che punto siamo su questo, della questione Pitti, la questione fortezza?
La fortezza l'abbiamo messa in pista, quindi sta lì, sta iniziando a fare il suo percorso di strutturazione. 6-7 anni la fortezza sarà costantemente, ogni giorno, dai prossimi mesi, sempre più bella per ospitare i nostri utenti. Pitti, Firenze Fiera, ma insomma la città deve avere un po' di ambizione. Abbiamo la possibilità di avere una città che non va sulla quantità, ma deve fare cose belle, perché noi non possiamo permetterci di consumare questo territorio per tutti, dobbiamo fare cose belle, e allora abbiamo l'ambizione di fare cose che stanno nettamente oltre la sufficienza. Mettere insieme delle risorse o comunque trovare progetti che permettano di far crescere queste dimensioni di società per far cose più belle è un'esigenza che io trovo assolutamente primaria, e quindi stiamo lavorando in quella direzione.
È una grande divisione questa vicenda, cioè sono due visioni della città di Firenze che vorrebbero tutte andare nella stessa direzione, invece non vanno nella stessa direzione. Per tante realtà, per anni abbiamo parlato di Rimini, no? Come polo fieristico importante, ovviamente Milano, eccetera eccetera. Per tanti l'avere la fortezza piantata nel cuore della città è una cosa strepitosa che altri non hanno, e questo è quello che noi abbiamo di più e meglio degli altri, mentre invece per alcuni questo è un problema, vorrebbero il traffico, il polo fieristico lontano dalla città. Stessa vicenda dell'aeroporto. Molti, come dire, vorrebbero avere un aeroporto molto vicino alla città, raggiungibile con €1,50 di biglietto della tranvia, unico aeroporto al mondo forse, e altri invece lo vorrebbero al famoso Sant'Angelo all'Ecore, di cui si parlava 40 anni fa probabilmente, no? La vede questa divisione costante? Ora, tutti vorrebbero salvaguardare Firenze, per questo parlavo di obiettivo comune per tutti, no? Che pensa di queste suggestioni che le ho buttato sul tappeto?
Sono tutte vere, vanno rispettate le opinioni di tutti. Io trovo che chi più conosce approfonditamente gli argomenti che tratta riesce a essere anche molto più puntuale nelle affermazioni. Capisco che tutti noi siamo...
Questa è una massima che io terrei come valida per
bene,
sempre.
Per cui è chiaro che in uno scenario in cui siamo cittadini, ognuno ci pensiamo di poter dire qualunque cosa, perché la nostra città si capita anche, ma io stesso, di essere superficiale in certe affermazioni. Entrando nel merito si vedono delle situazioni completamente diverse. Ora non voglio essere qui, approfondire argomenti.
È una posizione metodologica la sua, insomma.
Assolutamente. Quindi io credo che quello che dico e non voglio difendere la fortezza, perché tanto non la possiamo spostare da lì la fortezza, al limite ci possiamo mettere qualcos'altro, ma è dal 1500 che accanto alla stazione è una prerogativa sicuramente sostenibile. È sicuramente la città che ha un polo fieristico congressuale più sostenibile di tutti, perché i treni arrivano e noi abbiamo un flusso di treni comunque che arriva, certo, e che ci, certo, permette di ospitare tanti nostri utenti e non generare traffico. Noi il traffico per le fiere lo generiamo per le installazioni e le disinstallazioni,
certo,
delle fiere,
chiaro. Ma se le persone vanno a piedi praticamente.
Altrimenti le persone vanno a piedi, e non è mica banale in un mondo che ha bisogno di sostenibilità.
E questo fa parte, come dire, delle carte che noi abbiamo in mano rispetto ad altre realtà italiane probabilmente.
Questa assolutamente, ripeto, non voglio essere qui a dipingere, perché non avrei contraltare di colui che invece la vede dall'altra parte, quindi racconterei solo quante cose buone io vedo in una pista nuova e in un'infrastruttura della polo fieristico congressuale. Però ovviamente, non essendoci contraltare, mi sembrerebbe di essere giocare a ping pong e vincere sicuramente, non mi piace, insomma.
250 anni di Camera di Commercio l'abbiamo invitata per questo, e per questo come dire, le facciamo gli auguri e i complimenti e soprattutto la ringraziamo per esserci venuto a trovare nei nostri studi, Leonardo Baselli, presidente della Camera di Commercio di Firenze. Buona giornata.
Grazie a voi tutti.
Buona giornata a lei, sono le 9.54, tra 5 minuti arriva Giustina Terenzi con voi fino alle 12.30. Buon ascolto.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.